non ti aspetti.
Buonasera a tutte voi e a tutti voi. 17 e un minuto, siamo alle porte di una nuova puntata di K che continuerà fino alle 18.30 anche stasera. Io sono Sandy Altermat e stasera con il nostro corrispondente dall'Argentina inizieremo parlando di un caso veramente interessante, una star del rock argentino scomparso venerdì, di cui qui da noi si sa veramente poco, ma al funerale ci sono state, a quanto pare, 500.000 persone, un bel po' più della popolazione ticinese. Insomma, dobbiamo renderci conto della grandezza di questo personaggio. Parliamo poi di colori, in occasione di una mostra, e dovete essere veloci perché durerà solo 3 giorni la mostra. Parte da una teoria però molto interessante che scopriremo stasera, una teoria di Josef Albers, che comprende dei concetti sulla vita quasi propria dei colori. Poi il LAC, che ha presentato la nuova stagione, parleremo anche di quello, e un DJ di dancehall che forse conoscete, si chiama DJ Henry, ha pubblicato il suo primo libro su come si fa il DJ, ma anche con i suoi brani preferiti e le sue poesie. In chiusura, Fabiano Alborghetti e il concetto di città culturale. E incominciamo così, incominciamo con lui, Sessa. Nom de Deus si intitola, lui direttamente da Sao Paulo.
Bicho solto, mato alto. Fiz a cabeça e agora eu vou cantar. Meu paraíso perdido, a luz que me beija sabe viajar. Bicho solto, dei meus saltos. Amor pelo mundo vem derramar. Meu paraíso perdido, o sol no passado fez iluminar. Nunca soube o nome de Deus, mas seus 3 disfarces me ajudam com os meus. Nunca soube o nome de Deus. Não me curva a lei dos homens, e quem sabe sou eu. Bicho solto, mato alto. Fiz a cabeça e agora eu vou cantar. Meu paraíso perdido, a luz que me beija também faz queimar. Nunca soube o nome de Deus, mas seus 3 disfarces me ajudam com os meus. Nunca soube o nome de Deus. Tenho tanta gente em minhas preces, e quem sabe sou eu.
Allora, vi lasciamo la sorpresa per il finale. Prima parliamo di Carlos Indio Solari e poi lo ascoltiamo. Lui è stato appunto un mito della musica rock alternativa argentina, icona della controcultura del rock degli anni 90. Le sue canzoni sono conosciute in tutta l'America Latina, questo senza mai andare in TV, senza campagne di marketing di vario genere. Lui riuniva con la sua band una folla enorme, concerti da 300.000 persone. È stato suo il posto pogo più grande della storia. Avete in mente il pogo quando si balla saltando, scontrandosi. 500.000 invece le persone al suo funerale. Carlos Indio Solari è morto venerdì scorso e la gente che ha voluto rendergli omaggio e salutarlo ha creato una folla veramente straordinaria. Un caso davvero interessante, una star nel suo paese, l'Argentina, quasi sconosciuto all'estero, una figura intrigante. E allora ci aiuta a decifrarla un po' meglio il nostro corrispondente dall'Argentina, Emiliano Guanella. Ben trovato.
Grazie, buongiorno, buonasera a voi.
Eccoti qui. Allora, a parole tue, chi era Carlos Indio Solari?
Beh, era un fenomeno molto argentino, molto under, come si dice in Argentina, cioè nel senso che andava sotto o chissà oltre i circuiti tradizionali della promozione artistica, culturale, musicale, perché è nato nel 1946, cresciuto in una effervescente La Plata. La Plata è una cittadina che si trova a mezz'ora di macchina da Buenos Aires, però è molto diversa dall'enorme capitale argentina. La Plata è la capitale della provincia di Buenos Aires. Negli anni 70 è una città universitaria, quindi una città che ha sempre respirato molta gioventù, e negli anni 70, che sono gli anni di violenza politica molto forte in Argentina, scaturiti poi nella dittatura, La Plata aveva una scena rock dove fare rock voleva dire anche opporsi al regime militare. In quell'epoca, in quegli anni, in quella città, nasce musicalmente Indio Solari e il suo gruppo, che si chiama Patricio Rey e sus Redonditos de Ricotta, nome stranissimo. Ci sono molte spiegazioni su questo nome. Sostanzialmente i Redondito de Ricotta sono dei ripieni di ricotta, insomma è una ricetta, tanto che i seguaci di questa musica erano chiamati ricotteros, proprio i ricottari. Esattamente, se vogliamo dirla così. Insomma, loro decidono già dall'inizio che non vogliono dare interviste alla stampa, non vogliono andare in televisione a promuovere i dischi, non gli interessa fare dei tour promozionali, fanno musica e si esibiscono in locali, all'inizio piccoli locali della scena alternativa, molto grande Buenos Aires, non ci stanchiamo mai di dirlo, Buenos Aires è la capitale culturale dell'America Latina, una delle città con più teatri al mondo e anche con più sale da concerti al mondo, e hanno avuto un enorme successo, nonostante i testi delle canzoni. Indio Solari era non solo il solista della band, il cantante, ma anche chi componeva i testi, quindi la banda sostanzialmente era lui, sia i testi che la musica. I testi dell'Indio Solari erano testi molto criptici a volte, molto poetici, ma con frasi, poi magari diciamo qualcuna, con frasi che entrano nella testa delle persone, nonostante siano dei messaggi non semplicissimi, non sono canzoni d'amore, sono canzoni che parlano un poco dell'uomo, di come si posiziona l'essere umano nella società, dei contrasti della società, e diventa anche degli slogan, delle bandiere. Insomma, crea una tribù di ricottari che lo seguono ovunque. Cresce sempre il successo di questa banda.
Ma per quali ragioni, secondo te, o per quali ragioni era così conosciuto e amato?
Io credo proprio per questo suo essere alternativo ai circuiti tradizionali, cioè essere ricoteros in Argentina voleva dire seguire una banda che tu sapevi che in qualche modo era tua perché facevi dei grandi sacrifici. Pensa che all'inizio degli anni 2000, all'inizio di questo nuovo secolo che stiamo vivendo, la città di Buenos Aires proibì i concerti di Patricio Rey su Redondito di Ricotta proprio per questione di ordine pubblico, perché era troppa la gente, e quindi loro iniziano a fare concerti in cittadine della provincia di Buenos Aires o anche di altre province argentine, le province in Argentina sarebbero come i cantoni in Svizzera, dove solitamente non c'erano questo tipo di concerti, e cittadine magari di 60.000 abitanti che vedevano arrivare 200.000 giovani per un concerto dell'Indio Solari, e quindi creava degli eventi, perché c'era tutta un'organizzazione prima, durante, dopo, le città venivano letteralmente invase, e da lì arriva il nome delle messe ricoteras, cioè erano proprio delle funzioni che duravano magari 3 giorni di fila, delle piccole vustoc argentine fatte da seguaci di una banda che si considerava unico, perché unico era la sua maniera di comunicare, non solo musicalmente, ma anche di comunicare con i fan e nel mondo dello show business in generale.
Ma come mai non era conosciuto altrove? È vero, l'Argentina è tanta e insomma aveva abbastanza con il suo di pubblico del suo paese, ma come mai era sconosciuto da noi? Avrà contribuito lui, magari?
Attenzione, era molto conosciuto nei paesi in lingua spagnola. Il rock argentino è di gran lunga il rock più seguito nell'America ispanofila. Meno Patricio Rey, perché appunto giocava meno nel marketing e non faceva neanche grandi concerti all'estero. Al massimo si prendeva un battello e andava in Uruguay. Ma altri grandi gruppi argentini hanno fatto la storia del rock latinoamericano. Penso a Charly García, Fito Páez, a Divididos e via dicendo. Cioè, quando si parla di rock in spagnolo, Spagna a parte, l'Argentina la fa da padrone, quindi il rock argentino è conosciuto. Quindi, nonostante non facesse concerti, le sue musiche erano cantate in Cile, in Perù, in Messico. Stiamo parlando di un bacino d'utenza grande. Però non aveva interesse a andare oltre questo. Io, pensando un po' come fare dei paragoni, io ho partecipato con un gruppo di amici ticinesi, proprio partendo da Lugano, al concerto del 2017 di Vasco Rossi a Modena, il Modena Park.
Sì, sì.
E in qualche modo il primo Vasco è stato questo, il Vasco delle radio libere degli anni 70 in Italia, il Vasco che arriva completamente fatto a Sanremo, è stato poi dopo, in qualche modo adesso Vasco comunque è un prodotto commerciale e non dico che si sia svenduto, ma il Vasco...
Attenzione a parlare male di Vasco.
70. No, io sono andato al concerto, quindi sono un grande seguace di Vasco Rossi, figurati. Però diciamo, Vasco Rossi un po' può assomigliare all'Indio Solari, fatte salve le debite distanze, e probabilmente l'Indio Solari è rimasto under. Tra l'altro criticato anche invece da chi non amava i Ricotteros, perché l'Indio Solari aveva avuto un grandissimo successo, perché ai tempi si vendevano i dischi e quindi era una persona molto benestante. Sai, le classiche critiche per cui se fai rock alternativo devi morire povero.
Certo.
Queste critiche,
sì.
Perché è indubbio che se hai successo e se lo fai facendo arte, poi è giusto anche che guadagni grazie a questo, nonostante non stia nel circuito tradizionale, ecco, commerciale. Però se vuoi magari 3-4 frasi proprio così al volo di quelle che sono rimaste, perché gente le ha tatuate a questi funerali a cui ha partecipato, stime più conservatrici 500.000, stime più meno conservatrici 1.000.000 di persone, però comunque tante persone sono andate sabato domenica sotto la pioggia per dare l'ultimo saluto all'Indio Solari. Molti si sono tatuati le frasi sue famose, tipo il lusso e volgarità. Diceva una ragazza protagonista di una delle canzoni, violenza e mentire. Violenza è appunto la mentira, cioè la bugia, è violenza. Questa è un'altra frase classica. Un grande inno è a brillar mi amor, cioè a brillare. Amore mio, cioè l'esplosione di gioia. Queste frasi sono rimaste come grandi slogan dell'Indio Solari. Un'altra famosissima: vivir solo questa vita, cioè vivere solo costa vita, cioè bisogna vivere più possibile.
Sì.
Ficate de che lado della miccia te incontrasse, la ultima, prometto. Cioè, fai attenzione da che lato della miccia stai, sei quello che accendi la miccia o sei quello che esplode.
Senti, ma...
ecco, frasi anche un po' criptiche, però che sono rimaste proprio come slogan in Argentina.
Sei un po' Ricotero anche tu, mi sembra di capire.
Ma non tanto, in realtà io non ero, io ho vissuto 13 anni a Buenos Aires, non ero tanto Ricotero, anche se in ogni festa, in ogni party, in ogni anche discoteca, alla fine una canzone dei Lidio Solari... una o due venivano fuori, però non ho mai partecipato a un suo concerto. Ho amato di più altri gruppi musicali, però rispetto questo legame inconfondibile che l'Indio Solari ha creato col suo pubblico. Cioè lui era proprio un guru di questo universo Ricotero.
E lo salutiamo anche noi, lo salutiamo con una canzone, saluteremo anche te. Abbiamo scelto La Bestia Pop, che non è una delle più nuove. La Bestia Pop arriva da un album dell'85, Patricio Rey y sus Reconditos de Ricota. Abbiamo qualcosa da dire su questa canzone o la ascoltiamo e basta?
Beh, è una canzone rock, melodica, forte, non è il Pogo, ma più grande della storia, che la canzone del Pogo è Hi Hi Hi, però questa sicuramente è una delle più grandi, più famose canzoni. Quando suona questa in una discoteca, l'ultimissima cosa, già che domani iniziano i mondiali di calcio, tutti i club di calcio argentini hanno pubblicato nei loro social media omaggi all'Indio Solari, perché le canzoni di Indio Solari poi venivano prese, tradizione argentina questa, e adattata per fare cori da stadio.
Ecco.
Perfino Messi, che è uno che insomma rimane sempre un po' così blasé sulle cose mondane della vita, ha pubblicato subito un messaggio ringraziandolo per le sue musiche. Insomma, generazioni di argentini segnati da Lindio Solari che ci ha lasciato questo l'ultimo fine settimana.
Grazie mille, grazie Emiliano e che te vaya bien.
Grazie a voi, buona serata.
Così abbiamo salutato anche noi Carlos Indio Solari, l'abbiamo ascoltato con la sua band, Patricio Rey sus Reconditos de Ricota era la bestia pop. E adesso vogliamo parlare di colori. Tutto il mondo è fatto di colori, siamo circondati da colori e non sempre ci facciamo caso a quello che trasmettono e a come si influenzano a vicenda o come variano in modo inaspettato. Ma si può imparare a guardare i colori in modo diverso e il risultato potrebbe somigliare alla mostra che si inaugura tra poco, alle 18, tra 40 minuti circa, a Lugano, nella limonaia di Villa Saroli. Fino a sabato 13 luglio, abbiamo detto bisogna fare in fretta, si possono vedere le opere realizzate dagli allievi del corso di teoria del colore condotto da Simona Zampa. Il metodo di insegnamento segue quello dell'artista tedesco Josef Albers e queste idee ci interessano, le idee di Albers sui colori e come entrano nella mostra, e ce lo facciamo spiegare direttamente dall'insegnante. Simona Zampa, benvenuta.
Buongiorno, grazie a lei, siamo felicissima di essere con voi. La mostra inaugura tra poco, abbiamo finito di montare la mostra con gli allievi del corso di colore. Il corso che insegno ricalca esattamente il corso che Josef Albers ha insegnato per circa 50 anni della sua vita, a partire dal Bauhaus, dove è stato fino al 1933, a seguire da Black Mountain College, dove lui è diventato direttore di questa scuola sperimentale, e per finire a Yale. Quando si è ritirato come professore a Yale, ha messo tutto insieme, tutto quello che lui aveva preso in 50 anni di insegnamento di corso di colore, in cui i suoi allievi sono stati grandi artisti, tra cui Rauschenberg, grandissimi Richard Serra, Eva Hesse, per cui ha visto passare. Quindi il corso si è anche arricchito anche attraverso i suoi studenti, ha messo insieme tutto quello che aveva preso in un libro magnifico che si chiama Interazione del colore, ha proprio preso dal nome del suo corso. E quindi io ho avuto la fortuna di studiare con qualcuno che aveva studiato con un allievo di Albers e lo ripropongo all'Istituto di Architettura.
Si può spiegare in poche parole alcuni concetti dell'interazione del colore di questo saggio, contenuti nell'interazione del colore?
Sì, il corso parte dalla relatività del colore, quindi in realtà è molto diverso da quello che le persone si aspettano di studiare quando si iscrivono al corso di teoria del colore. Non viene data nessuna nozione teorica. L'idea di Josef Albers era proprio che attraverso la pratica si viene pian piano a scoprire la teoria, quindi è una serie di circa 14 esercizi che vengono proposti agli studenti senza dare una spiegazione, sono problemi da risolvere col colore, partendo dalla relatività del colore, utilizzando le carte colorate, che sono ancora le carte che si usavano ai tempi di Josef Albers. Il primo esercizio, ad esempio, è trovare un colore in modo che, utilizzando gli sfondi diversi, questo colore appaia come due colori diversi, quindi un modo di dimostrare la reattività del colore. E poi si prosegue attraverso le miscele immaginarie, vengono dati due colori e bisogna trovare qual è il colore intermedio, ma il colore intermedio è una terza carta, quindi la miscela avviene nella testa delle persone, cosa che non è quello che succede normalmente nella realtà, no? E poi si procede su vari altri esercizi, insomma, fino a giungere a rifare completamente un'opera di un grande maestro solo col colore. E non c'è da intimorirsi, perché in realtà gli allievi non sono pensati per essere artisti, e lì si capisce qual è la forza del colore.
Senta, ma i colori hanno anche un effetto su di noi, ma ad Albers questa parte interessava o non tanto?
Si interessava molto, io penso che poi tutta la sua vita si è girata intorno a quello, e la sua grande opera, che è stato l'Omaggio al Quadrato, circa 2000 opere, lui ha iniziato a farla a 60 anni, e quindi evidentemente ha accumulato in tutta la vita questo rapporto col colore, in cui il colore quasi viene trattato come un individuo, no? E nelle miscele immaginarie si parla dei colori genitori che creano un colore figlio, poi dal figlio invece si va a ricostruire chi sono i genitori, oppure l'individualità del colore. No? Far sembrare lo stesso colore due colori diversi, che perde la sua individualità, per cui è un rapporto in realtà quotidiano. In verità noi, dal momento che apriamo gli occhi la mattina, siamo circondati dal colore e non ci rendiamo conto fino a che punto il fatto che ci siano tanti colori intorno a noi influenzano la loro percezione, perché in realtà un giallo messo in mezzo a tanti blu non è più giallo, no? E così via.
Sì, è super interessante. Penso alle nuove generazioni tradizioni ma anche alle mode create un po' dalle nuove generazioni. Ad esempio penso alla color palette, all'armocromia, insomma si pensa di conoscere quello che sta bene a ognuno di noi, ci sono un sacco di teorie. Questi esercizi che vedremo alla Limonaia potrebbero assomigliare alla color palette che possiamo trovare su internet quando cerchiamo, non so, la color palette di un certo blu, che ci sono tutte queste sfumature e i colori che vanno bene insieme, o non c'entra proprio nulla?
No, assolutamente no. La verità, il grande insegnamento di questo corso è mettere in discussione tutto, il fatto che non esistano regole e di fidarsi del tuo occhio. Joseph Albers è arrivato negli Stati Uniti, è scappato dalla Germania nazista, parlava malissimo inglese. A un certo punto qualcuno gli dice: ma cosa vuoi insegnare qua a Black Mountain College? E lui dice: to make open eyes.
Certo.
In realtà è un modo di educare non solo l'artista che produce l'opera, ma anche chi la guarda. Infatti quello che noto dai miei studenti, che spesso mi dicono: poi non vediamo più le opere nello stesso modo, perché in realtà è un modo quasi di liberare la testa. È molto esattamente l'opposto, non ci sono regole, fidati dei tuoi occhi e non c'è una regola scritta, non c'è nessuna teoria. Do un piccolo fascicoletto di teoria alla fine, solo per riassumere quello che abbiamo scoperto nel corso del corso.
Senta, ma lei ce l'ha un colore preferito? O non si può più dopo aver studiato Joseph Albers?
Devo ammetterlo, sì, mi piace il blu.
Le piace il blu? Allora non le chiedo quale blu, perché altrimenti potremmo entrare in un argomento troppo vasto. Io la ringrazio molto, la mostra Teoria del Colore presso Villa Saroli a Lugano, proprio pronta in questo istante, si inaugura alle 18 e rimane aperta fino a sabato. Le opere sono state appunto realizzate dai suoi allievi del corso di Teoria del Colore.
Sì.
E niente, è appena stata con lei, con noi, Simona Zampa, la ringrazio molto e divertitevi questa sera all'apertura.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Arrivederci.
Nell'informazione abbiamo sentito della scomparsa di Jean Ziegler, allora volevo giusto ricordarvi che se ne parlerà domani nel dibattito in Alphaville alle 12.
C'est ça. Le nombre de nous, papa, pas, 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 com peixe no mar. Quando o sol aparece, o verão já chegou, amor, e o teu beijo me aquece.
Mon monde doit rien te dire de ce que je pense, de ce qui est en moi. Non, non.
Ele não pode prender-me num colete de forças e acorrentar-me. Não, não.
Des consonnes qui agacent, on me soupçonne, on me trace, on me refuse une place. Pourquoi?
Je resterai ce que je suis, humain, tout simplement humain. Humain, tout simplement.
Podes me chamar de peixe.
Sou um peixe no mar. Quando o sol aparece, o verão já chegou, amor, teu beijo me aquece. Cada raio do sol é música a tocar. O verão já chegou, amor, sou um peixinho no mar.
Quelques syllabes qui m'accusent, des préjugés qui fusent, on voudrait que je m'excuse.
Como se dissesses que isso te diverte, esse nome espírito que destaque já não.
Comme un tatouage étrange, j'ai un nom qui dérange, te veux-tu que je change? Pourquoi?
Je resterai pourtant ce que je suis, humain, tout simplement humain. Humain, tout simplement.
Podes me chamar de peixe. Mar de peixe, sou um peixe no mar. Quando o sol aparece, o verão já chegou, amor, e o teu beijo me aquece.
Cada raio de sol, música a tocar. O verão já chegou, amor, sou um peixe no mar.
Sou um peixe no mar, quando o sol aparece. O verão já chegou, amor, e tu beijo me aquece. Cada raio de sol é música a tocar. O verão já chegou, amor, sou um peixinho no mar.
Mon nome dénonce, sono un pescino no mar. Questa era una novità discografica, singolo del portoghese Jorge Vadio con i fratelli ginevrini Francis Jacob, compositore, cantante, e Irène Jacob, lei attrice e cantante, premiata tra l'altro anche a Cannes per la Double Vie de Véronique di Kieslowski nel 91. Ora cambiamo discorso, andiamo al Lac di Lugano e leggiamo nella presentazione. Viviamo dentro una civiltà che appare sempre più fragile. Le conquiste che per secoli abbiamo considerato acquisite, la pace, il diritto, la convivenza tra le differenze, la fiducia nelle istituzioni, il valore della conoscenza, sembrano oggi sottoposte a una pressione costante. Da una parte continuiamo a contribuire il mondo, dall'altra assistiamo al rischio che possa scivolare verso forme nuove e inquietanti di brutalità sociale. È in questa tensione che nasce il titolo della nuova stagione arti performative dell'AC in civiltà, in barra civiltà. La stagione è stata presentata ieri, Carmelo Rifici l'ha ideata, direttore artistico dell'AC, benvenuto a K.
Grazie, grazie mille dell'invito.
Allora, il suo è anche un invito a interrogarsi sullo stato di salute della nostra civiltà, ma anche un invito a prendersene cura.
Sì, abbiamo voluto fortemente questa stagione di cui io sono molto fiero, nel senso, insieme ai miei collaboratori abbiamo cercato di comprendere quali potessero essere le inquietudini dei nostri tempi, e ovviamente sono molto, molto evidenti a tutti, ma cercando di portare sul palcoscenico alcuni spettacoli che possano anche essere una discussione intorno appunto alle inquietudini che viviamo. Quindi non vedere soltanto la parte tragica, ma come ho cercato di spiegare anche ieri in conferenza, proprio grazie attraverso il teatro, attraverso l'arte, attraverso le relazioni che si costruiscono sui palcoscenici, provare a darci anche delle possibili risposte di come superare questo momento di grande preoccupazione che ci pervade tutti.
E un personaggio che ci proverà sarà ad esempio Romeo Castellucci, tra i più importanti protagonisti della scena contemporanea. L'avete invitato per una speciale rassegna monografica. Come ci può
Sì,
aiutare in questa missione?
beh, Romeo è credo il più grande regista del Novecento e anzi lo dico senza nessun problema, è veramente il più grande regista visionario del Novecento e quando mi ha detto quasi 2 anni fa che avrebbe voluto lavorare sul Faust e quindi su un testo che parla di conoscenza e non soltanto di conoscenza ma di come ci si arriva alla conoscenza, di come si deve essere responsabili della conoscenza, perché la conoscenza è un armadio a doppio taglio. Mi è sembrato perfetto per il lavoro che volevo fare quest'anno, appunto per indicare al pubblico dei percorsi appunto con questi grandi nomi, ma che potessero portare anche grandi contenuti. Oltre a questo appuntamento sul Faust, Romeo costruirà per noi, in una prima volta importante, c'è una collaborazione molto stretta col Masi, una performance che si chiama Credere alle maschere. Anche lì Romeo ci porta all'interno del problema dell'identità, di come poter, come dire, dialogare con le nostre vere identità e non con delle identità prestabilite, costruite sulla paura e sulla, come dire, su delle informazioni che non sono poi attinenti al reale.
Certo, che è un tema veramente attuale. E poi cosa vi ha spinto a scegliere, ad esempio, per l'apertura un nuovo allestimento dell'Orestea di Eschilo?
L'Orestea di Eschilo è un testo che io non solo amo molto, ma dal quale ho imparato moltissimo guardando le edizioni di registi importanti, come appunto uno, quello di Romeo Castellucci, insieme a Luca Ronconi, l'ho studiata in modo molto particolare, l'edizione di Peter Stein, l'edizione di Ariane Mnuchin, insomma abbiamo edizioni importantissime di questo testo e questo testo viene in qualche modo scelto ogni qualvolta il mondo arriva a una domanda molto importante, da che parte del mondo vogliamo essere, da che parte del lato vogliamo essere della storia, di quelli che accettano la brutalità, la violenza, la vendetta come unica possibilità di come dire, rappresentare il rapporto fra potere e cittadini, oppure possiamo stare in quella parte del mondo che ha pensato che le leggi, che gli spazi di condivisione, l'agorà e i tribunali fossero il posto ideale per poter discutere delle crisi dell'umanità e prendere anche delle decisioni di grande responsabilità. È un grande testo, un testo che comunque tratta la storia di una famiglia degli Atridi, Agamennone torna dalla guerra di Troia, si trova costretto ad uccidere una figlia per poter vincere questa guerra e una moglie a vendicarsi di questa uccisione e il figlio Oreste insieme alla sorella si trovano nella grande complessità dell'essere umano. Usciamo dalla violenza attraverso la forza della legge e la forza del pensiero e anche della filosofia o rimaniamo imprigionati in quel cerchio di sangue? Questa è la grande domanda che si è posto Eschilo tanti anni fa e oggi ce la riponiamo nuovamente.
Certo. Allora, Carmelo Rifici, grazie mille. Avremo modo di seguire puntualmente le proposte della stagione dell'HAC Arti Performative. Grazie mille e in bocca al lupo.
Creti, grazie a voi.
La por de fer-ho, la por de fer-ho i fer-ho malament.
I fer-ho malament.
La por de no fer-ho i haver-ho hagut de fer. La por de fer-ho, la por de fer-ho
i fer-ho malament.
quan ja hauria d'estar fet.
Quan ja hauria d'estar fet.
De fer-ho tement que acabi o de fer-ho sabent. Que al final ja estàs dit abans de fer res. Que al final ja estàs dit abans de fer res.
Bona noia, consellera. Aquell gos em donguera. Gos em donguera. Aquell gos em donguera. Això no l'hem de mirar. Un bon home i un bon salero. Això no l'hem de mirar. Si t'han de mirar, que no rebre tant.
La por de fer-ho, la por de fer-ho.
I fer-ho malament.
I fer-ho malament. La por de no fer-ho i haver-ho hagut de fer. De fer-ho abans que toqui o de fer-ho quan ja hauria d'estar fet. De fer-ho tement que acabi o de fer-ho saber.
Conoscete il giornale online Il Post, vero? Spesso ne parliamo, lo citiamo per i suoi articoli che scattano belle fotografie dei tempi che stiamo vivendo, oltre all'attualità ovviamente. Il Post ha anche delle newsletter interessanti e una arriva alla domenica mattina, si intitola Charlie, una newsletter sul dannato futuro dei giornali. Il tema è quello, come stanno i giornali, come stanno lavorando, dove stanno andando i giornali del mondo. Sabato apro e si parla di liste. Le liste, che ammetto sono state per qualche anno anche per me un tentativo di stare al passo con i miei doveri o nel migliore dei casi con i miei desideri. Poi però ho capito che non funziona tanto così e che per me funziona meglio l'impeto del momento quando si tratta di fare le cose. Oppure che se mi metto a segnare ogni libro che leggo dal 1 gennaio di ogni anno... A me non dà molta soddisfazione, perché mi dimentico dopo il terzo libro. Il Post allora, sabato, nel prologo della newsletter, inizia con: c'è un diabolico format che torna ciclicamente nella produzione giornalistica. La lista. Le 5 cose che, i 10 posti più, i migliori 20, 8 cose che non, 10 modi per, eccetera. Parla poi delle riviste che c'erano una volta, dei siti che le hanno usate e degli influencer e dei profili social che ne fanno uso perché alla fine funzionano, generano traffico, si fa click, si fa like, si fa cuoricino e insomma quelli ci guadagnano. Non va bene quando incominciano ad usarle i giornali più autorevoli però, perché, scrive il Post, liste e classifiche hanno raramente un fondamento giornalistico di qualche validità, derivano da giudizi arbitrari e improvvisati e inducono a una lettura della realtà schematica e rigida, che finisce per mettere ogni cosa in una classifica ed eliminare tutti i possibili dipende, da cui la realtà stessa è fatta. Condivido tutto, ma non le condanno. Le liste alla fine fanno anche intrattenimento e il fatto che le leggiamo non ci scredita. Io le liste le leggo principalmente per curiosità e di solito mi porto a casa almeno una buona idea, che mi fa solo fare il primo passo per andare chissà dove, verso un'idea, una cosa da leggere, una cosa da guardare, una da andare a visitare o anche solo per sorridere e pensare a me non tanto. Comunque va bene così, perché interessante diventa quando vedere quei confini, quei recinti fatti da 1 a 10 ci fa solo venir voglia di varcarli.
To your soul, to your soul, cry. Leave in the morning with everything you own in a little black case. Alone on a platform, the wind and the rain on the side, and lonely face. Mother will never understand. Answers you seek will never be found at home. The love that you need will never be found at home. Run away, child away, run away, child away, run away. Run away, child away, run away, child away, run away.
Sì, era quella dei Bronski Beat, di quel magico anno che era il 1984, magico anno per quel che riguarda la musica pop. Bronski Beat con Small Town Boy, in questo caso abbiamo sentito questa nuova versione molto bella di Birds on a Wire, uccellini su un cavo, ma anche il titolo di un brano di Leonard Cohen, Birds on a Wire. Duo musicale, una violoncellista brasiliana e un cantante, una cantante franco-americana, Dom La Nena e Rosemary Stanley. Adesso stiamo quasi chiudendo il cerchio della prima ora. Abbiamo iniziato parlando appunto di Carlos Indio Solari, questo artista scomparso in Argentina che aveva riscosso un enorme successo lì e un po' meno all'estero, diciamo un po' meno dove non si parla spagnolo. E allora non so perché, ma mi è venuta in mente un'altra storia, simile ma diversa. L'abbiamo scoperto questo cantautore grazie a un documentario, Searching for Sugar Man, è uscito nel 2012 e raccontava la storia di Sixto Rodriguez. Aveva pubblicato due album che in America avevano riscosso poco successo, ma magicamente in Sudafrica era diventato una vera leggenda. A sua insaputa, le sue canzoni circolavano clandestinamente durante gli anni dell'apartheid, erano considerate inni di ribellione da un'intera generazione. Molti sudafricani, tra l'altro, erano convinti che fosse morto. Nel frattempo è morto, ma nel 2012 no. Rodriguez non aveva alcuna idea della portata del suo successo in Sudafrica ed era tornato a lavorare nell'edilizia come operaio. E poi, appunto, fu riscoperto decenni dopo dai suoi fan e è stato realizzato questo documentario che vi consiglio. Tanto ci rimane la musica che possiamo ascoltare anche adesso e questa si intitola proprio Sugar Man e lui è Rodriguez.
Sugar Man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sure. sugar man met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carried. Jumpers coat, sweet magic.
Magari qualcuno di voi lo conosceva e l'ha apprezzato, Rodriguez con The Sugar Man. Tra pochissimo continueremo a parlare di musica. Intanto però volevo giusto ricordarvi che sono praticamente le 18.
K.
My soul, for I fear I may lose it. There's a million ways to die, I've been walking them all. But something kept me going every time I wanted to fall. Now I'm stranded here with a ton of debris, with a million pieces of what I thought could be. My soul, for a fear I might lose it. There's a million ways to die, and I've been walking them all. But now I'm too tired to keep standing tall. I'm stranded here with a ton of debris, with a million pieces of what I thought could be me. And this infinite sadness that keeps pouring like rain, in a bitter recognition that I am to blame.
E E ci siamo rilassati un po' con questa All That Remains di Hendrix Akel alle 18.03. Adesso però dobbiamo tornare in pista, letteralmente, perché parliamo di musica e poesia, DJ e poeti. In alcuni casi sono stretti alleati e nel caso di oggi sono proprio la stessa persona. Parliamo di DJ Henry, milanese, autore di un libro che contiene la sua autobiografia, la sua esperienza da DJ, i suoi brani preferiti e le sue poesie. Si intitola Ballare nella catastrofe, la poetica delle dance hall, pubblicato da Agenzia X. Ne parliamo proprio con lui, DJ Henry, che si chiama Enrico Lazzeri, pioniere della console specializzato in dischi in vinile, meglio se 45 giri. Benvenuto Enrico.
Buonasera a tutti voi, a tutti gli ascoltatori di Rete 2.
Allora, tutto bene? Va tutto bene? Stai bene?
Va tutto bene, direi che sono molto felice anche per l'esito del libro, perché sta avendo un grande risultato anche in Ticino.
Ecco, e allora io partirei subito dal titolo, Ballare nella catastrofe, poi magari passiamo al sottotitolo.
Sì, allora, il titolo è emblematico. Quando il libro era appunto uscito, il libro andava a fotografare nel titolo, diciamo, l'aspetto sociale che stavamo vivendo. Addirittura poi, quando il libro è uscito, si è aperto un terzo fronte di guerra. Quindi noi ci aspettiamo e ci auguriamo che il titolo del libro invecchi presto dal punto di vista quantomeno sociale.
Mentre
però
la...
poi resta...
Sì?
Sì, dimmi.
Appunto, resta?
Resta invece una catastrofe interiore, che è quella di ogni singola persona, e questo il DJ e il contesto non può fare niente, perché sono gli up and down della vita.
Certo.
E quindi il DJ sarà sempre depositario di felicità per delle catastrofi anche interiori, perché quando uno viene a ballare lascia i propri problemi a casa e si sfoga in pista, ecco.
Senti, ma quando balliamo però a volte ci sentiamo anche un po' in imbarazzo, no? Anche da giovani, il primo ballo di solito è un po' così, ti senti un po' strano. Non tutti ballano bene o si sentono che ballano bene, poi oggi rischi anche che qualcuno ti riprenda. Insomma, mi chiedo, oggi ci si lascia andare come una volta quando si balla? Tu cosa vedi?
Allora, è una bella domanda. Il ballo è una specie di esorcismo anche,
sì.
È taumaturgico, quindi dovrebbe essere liberatorio, però queste persone portano inibizioni che derivano dal loro vissuto, insindacabile poi alla fine, e spesso la pista potrebbe essere il viatico per una così emancipazione anche, e anche una risoluzione dei traumi. Oggi, per quanto riguarda le sottoculture, io direi che questo aspetto non è poi così marcato. Credo che per quanto riguardi i giovanissimi oggi sono un po' lontani dal ballo, perché l'elettronica è diventata anche quella ormai un fenomeno d'élite, un fenomeno di nicchia. Un tempo faceva grandi numeri, ma un tempo c'era una generazione diversa. Quindi anche, diciamo, la house, la techno, oggi non fanno più i numeri che facevano una volta, perché i giovanissimi oggi fanno tutto sul telefono e vivono tutto a casa. E quindi diciamo che la dancehall per loro è un mondo tutto da coprire, ecco.
La poetica delle dancehall, appunto, è il sottotitolo del tuo libro. Quando tu parli di dancehall, che cosa intendi? Ce lo spieghi?
Allora, non è il genere musicale giamaicano, in questo caso, che deriva da tutta l'evoluzione del reggae, ma è la sala da ballo. È l'aspetto proprio spaziale e emotivo di quello che è una sala da ballo, il club. Il club quando si faceva notte, quando si arrivava ad un'ora che era già comunque il dopo cena. Oggi abbiamo anticipato tutto, perché oggi le serate iniziano prima, ma molto prima.
Addirittura ce ne sono al mattino di serate, se si può dire così.
Esatto, ce ne sono al mattino, ma questo è lo specchio del cambio generazionale. Perché la mia generazione oggi fa veramente fatica a fare le 4 o le 5 del mattino. E quindi la poetica del dancehall in qualche modo racconta quegli anni 80 e 90, perché diciamo le poesie trattano di quel momento storico, di quando il club era veramente il momento cruciale della settimana lavorativa, perché le persone arrivavano proprio per staccare e lasciare i problemi a casa.
Senti, ma c'è una parte che a me piace tantissimo, di cui non si parla mai abbastanza, che tu spieghi che il DJ e il pubblico durante una serata sviluppano una relazione. Voi dovete quello che in gergo si dice leggere la pista, ma in realtà non è solo un modo di dire.
No, non è affatto un modo di dire, ma è un modo di sentire, perché un DJ non deve portare in console l'aspetto egoico della propria vita e della propria persona, deve essere lì anche per fare stare bene gli altri. Io a volte mi immagino addirittura il DJ come l'organizzatore di un medicine show, cioè una persona che faccia stare bene gli altri. Ma per fare questo occorre che il DJ sappia leggere anche i momenti emotivi delle persone. Ad esempio, quando vedi che il tiro è troppo alto perché hanno già comunque dato, allora i tempi medi diventano importanti per tenere la pista, e un DJ dovrebbe avere, diciamo, una serie di possibilità che mette in campo quando la gente comunque è abbastanza sfiancata, perché poi ad una certa ora della pista il tempo medio, il mid tempo, è fondamentale, perché ti permette di avere ancora lì le persone e di farle star bene.
Allora, guarda, io andrei avanti veramente a parlare di musica tantissimo, perché è un argomento che mi interessa molto e forse anche ai nostri ascoltatori, però non abbiamo così tanto tempo e vorrei andare sul filosofico e parlare anche delle tue poesie, che sono divise in due sezioni, ma preferisco farti quest'ultima domanda. Che cosa hai imparato in questi anni nel mondo della notte, come la definisci tu, in cui hai messo musica nella Milano sotterranea e non solo? Cosa vorresti dirci?
Allora, guarda, io vorrei dire che spesso si vede, al di là delle sottoculture, che sono scelte di vita attitudinali, perché quella è un'altra cosa, ma parlo del pubblico, chiamiamolo normale. Spesso si vedono persone, ahimè, che fanno parte del mondo dei vinti e vengono per trovare un riscatto. Ecco, in qualche modo c'è anche una lettura malinconica dentro la notte, e si vede che molte persone nella notte, che è più mimetica, chiamiamolo in questo modo, cercano comunque una possibilità, e la possibilità la può dare il make-up, la può dare il travestitismo, la possono dare moltissime cose.
Mm-hmm. Io ti ringrazio tantissimo, mi ha fatto veramente piacere parlare con te, Enrico Lazzari, DJ Henry. Ricordo ancora il libro Ballare nella catastrofe, la poetica delle dance hall, pubblicato da Agenzia X. Grazie mille e un abbraccio.
Grazie a voi tutti di Rete 2, buona serata.
Bye.
Abbiamo pescato dai gruppi preferiti di DJ Henry, a pagina 25 ci sono tutti, dagli Suede ai Jam che abbiamo appena sentito con Thick as Thieves, ai Dream Syndicate, ai Birds, insomma siamo partiti da lì per finire, insomma, e per capire anche che genere musicale ama e utilizza per far ballare in pista, appunto, con i suoi 45 giri. Ora, Fabiano Alborghetti ci parla di spazi, di arti e anche della candidatura della città di Lugano, con il sostegno di Locarno e Mendrisio, a diventare capitale culturale svizzera nel 2030. Candidatura non andata a buon fine, anche se valida, perché ha vinto a Rau. E per un anno la città eletta sarà il punto di riferimento della cultura elvetica. Che cos'è la capitale culturale svizzera? Benvenuto Fabiano Alborghetti.
Grazie mille.
Allora, partiamo così.
È un progetto nuovo di zecca, una assegnazione che viene data a una città con almeno 20.000 abitanti, sarà a rotazione, quindi si alterneranno le quattro regioni linguistiche e la nomina è assegnata ogni 3 anni. Il progetto pilota prenderà avvio nel 2027 alla Schottfond. Il 2030 toccherà, come detto, appunto ad Aarau, ma cosa significa in concreto? Allora, il luogo eletto diventa il cuore culturale del paese. Si tratta di un evento di portata nazionale, pensato per unire, durante il quale artisti, persone provenienti da tutta la Svizzera possono incontrarsi, scambiare idee, e questo proprio lo dice il motto di Aarau, collegare le persone, gli spazi e il tempo, e quindi coltivare la diversità. E se guardo la candidatura della Svizzera italiana, la parola diversità, ecco, io sento un po' la sabbia ingrippare l'ingranaggio.
E perché? La collaborazione con Locarno e Mendrisio, i progetti in corso a Lugano per il polo sportivo o la città della musica e altri sembravano comunque darci carte da giocare buone. Effettivamente è stato proposto e c'è un ventaglio di diversità.
Vero, però è una cultura istituzionale, quella sicura, ben vestita, promossa perché è corretta, diversificata certamente, ma manca un tassello importante che è la cultura indipendente. Ed è un argomento che abbiamo messo sul tavolo già molte volte e che però ha visto la demolizione nel tempo del Molino Lugano, la chiusura del Morel, adesso l'abbattimento dello stabile dove è ospitato l'Ove. Se cambiamo zona, usciamo, Casa Azul a Gordola è sull'orlo della chiusura. La cultura indipendente, ma questo non solo a Lugano, nel cantone, sembra non avere spazio, non solo fisico, ma anche quello morale. Eppure, se guardiamo la presenza della straordinaria Tour Vagabonda che venne a Lugano nel 2023, ecco, quello ha ben mostrato cosa si può fare. 30.000 presenze in 3 mesi, eventi popolarissimi, anche se di nicchia, la dimostrazione concreta che una domanda esiste. E non è un caso che proprio dalla presenza della Tour Vagabonda l'associazione Idra ha portato sul tavolo cantonale una discussione molto seria, molto argomentata, si chiama la Carta della Gerra, poi sfociata in un rapporto pubblicato nel febbraio del 2026 dal cantone, che ha per titolo Spazi per la cultura indipendente nel Canton Ticino. Si trova online. Ora, non entro nei dati, che sono davvero tanti e davvero molto approfonditi, e riassumo proprio per sommi capi. C'è bisogno di spazi, o almeno di uno spazio, a vocazione indipendente che tratti arte e forme espressive che nessun altro tratta. Occorre insomma un luogo per accogliere anche un altro ecosistema culturale fatto da giovani e non dalle istituzioni, altrimenti restano insomma gli slogan.
Infatti una città non è culturalmente viva solo perché ha solo teatri, musei prestigiosi, è viva quando esistono anche luoghi dove la cultura può nascere, rischiare, sbagliare e reinventarsi. Questo, diciamo, è il ruolo della cultura indipendente.
Esatto, e da qui la controdomanda: può una città candidarsi a capitale della cultura se non trova spazio anche per quelle espressioni culturali indipendenti che sono sul territorio? Ora, è vero, lo conosciamo il prezzo del mattone, gli spazi costano, come sappiamo che l'immagine proiettata dalla parola cultura indipendente, messo tra virgolette, genera un immaginario di persone non a fuoco, improvvisate, disordinate moralmente, per dirla con eleganza. Ecco, così non è. Molte delle culture che adesso celebriamo sono nate in luoghi che all'epoca nessuno considerava importanti.
Mi piace persone non a fuoco. Comunque la storia della cultura ci insegna che spesso l'innovazione nasce proprio ai margini e solo dopo viene riconosciuta dalle istituzioni.
Esatto, stiamo proprio perdendo un'occasione, perché se non offriamo spazi non possiamo stupirci se non nasce nulla. L'impoverimento non è soltanto annunciato, sta già diventando una realtà, forse è già una realtà.
Ma perché secondo te si fa fatica ancora a trovare uno spazio per la cultura indipendente?
Ma direi che sono tante le ragioni e nessuna forse davvero razionale. Da un lato perdita di controllo da parte delle istituzioni, l'imprevedibilità, i linguaggi artistici provocatori e fuori dal consenso. In molte città europee, come è stato anche per Lugano, sono, è vero, spazi nati da occupazioni, e questo porta talvolta a confondere la funzione culturale con la dimensione politica e contestataria. Poi c'è la difficoltà di misurare il valore prodotto. Allora, i biglietti venduti a teatro sono una cosa pratica, in uno spazio libero e indipendente? E infine la concorrenza simbolica, il monopolio della legittimazione culturale? Ma chi decide cosa è cultura e cosa merita sostegno? E poi, per chiudere, spesso non si teme la cultura indipendente in sé, ma questo vale anche per la cultura tout court. Si tende piuttosto a considerarla un tema secondario rispetto ad altre urgenze urbane, economiche, immobiliari. Il risultato però è lo stesso: gli spazi non ci sono e quei pochi presenti alla fine pian piano scompaiono.
E quando scompaiono gli spazi, scompaiono occasioni di incontro, di crescita, di scoperta, e scompare anche la possibilità per una nuova generazione di costruire il proprio linguaggio culturale.
Eh sì, questo è davvero molto importante, perché non dobbiamo consegnare ai giovani una cultura già confezionata, dobbiamo invece offrire loro gli strumenti e gli spazi per inventarne una propria, altrimenti chiediamo loro di essere liberi, ma soltanto alle condizioni che abbiamo deciso noi.
Che è un controsenso. Grazie Fabiano Alborghetti.
Grazie a voi e buona serata.
Alla prossima.
The great man's chambermaid, I've seen where his hallowed head is laid. I review the places he has stayed and clean crumbs from his typewriter. He is good to me, there's nothing he doesn't see, and he knows where I'd like to be, but it doesn't matter. On my day off, I haunt the docks, keep to myself, I go for walks, I just make sure the lock still locks as my ship is coming in. My mind and hands, they are my trade, I finger sentences he's made, I follow every curving of his brain. He never leaves anything out that's real. I took nothing he would miss. Only once I stole a kiss. I used to pretend that I was queen, but over time I quit that scene. Cost too much to even dream in that direction. I think of I long for pleasure and release. Oh, how I wish the din would cease. I could do with some protection. You want to know, did I ever steal? He never leaves anything out that's real. I took nothing he would miss. Only once I stole. Thank you.
chambermaid. I've seen where his hallowed head is laid. I revere the places he has played and clean the crumbs from his typewriter. He often gives me sage advice when I dream of him at night. He slips his pen into my hand and says, don't forget to write.
Si sente e si riconosce in sottofondo I Want You di Bob Dylan. Questa era Susan Vega, la sua versione di quel pezzo di cui ha cambiato anche il testo. Si intitola Chambermaid. E adesso in conclusione abbiamo una novità discografica di Sean Cooty e Egypt 80. Sono passati anche da Estival Jazz, da Piazza della Riforma. Nadem, ospite d'eccezione, abbiamo Tom Morello, cantante e chitarrista dei Rage Against the Machine, rock band di Los Angeles. L'ascoltiamo.
Yeah, yeah, politicians.
Yeah, yeah, politicians.
With the constituting nuisance. Worry me, save me from these users.
Save me from these users.
Humanity abusers.
Humanity abusers.
I no like nonsense.
I no like nonsense.
I no prostitute my conscience.
Worry
me, save me from these users.
Save me from these users.
Humanity abusers.
Humanity abusers.
All these swing men,
yeah.
With the politics.
Yeah.
All these swing men,
yeah.
We be president.
Yeah.
All these winch men, we be senator, civil servants, we be governors. All these winch men, we be guy men. All these winch men, we be imam. All these winch men, we be pastor, we be reverend, we be bishop. All these winch men, we be zombie. All these winch men, we be police. All these winch men, we be soldier, we be custom, we the border. All these winch men, businessmen, all these winch men, we be oil men, all these winch men, we be trader, we be banker, we be lawyer, save me from these winch men. Ori ni pemi, jenye, save me from these winch men.
Constituting
nuisance. Worry me, save me from these users.
Save me from these users.
Humanity abusers.
Humanity abusers.
I no like nonsense.
I no like nonsense.
I no prostitute my conscience. Worry me, save me from these users.
Save me from these users.
Humanity abusers.
Humanity abusers.
All these winchy men with their winchy way. They go, they do like the winchy do. Their winchy left. Winchy right, winchy me, the winchy you, the winchy food, winchy light, winch the old, winch the new, the winch for house, winch for road, winch the day, winch the night, winch we school, winch we crude, winch we health, winch we rent, the winch we peace, winch we soul, anything we good, them winch, save me from this winch man. From this winch man, worry me, baby. Jay, jump all over, Baluja. Worry me, baby. Jay, jump all over, Baluja. Worry me, baby.
E questo è l'ultimo pezzo della puntata di oggi di K. Io sono Sandy Altermat e ringrazio anche Elisa Rossello ed Enrico Bianda che mi hanno aiutata a realizzare la puntata di oggi. Vi auguro una buona serata, ci risentiamo eventualmente, se lo volete, domani.